Ciao a tutti, oggi non c'è Stefano a presentare perché sarà il nostro ospite d'onore.
Sì, vabbè, dai.
Esageriamo ovviamente. E, in sostanza oggi Stefano ci racconterà un po' del suo percorso, che poi ovviamente vi racconterà lui, non vi anticipo nulla, di come sta vivendo il costruire una startup essendo anche uno studente. Ciao, esatto. Stefano.
Esatto, conciliare la vita dello studente con la vita anche da, tra virgolette, startup, però comunque il sogno di creare qualcosa di proprio.
Sì, il sogno americano.
Esatto, italiano però.
No, allora io partirei subito con quello che stai facendo adesso.
Okay.
Quindi cos'è OpenStage, che è il nome della startup, e a che punto sei, diciamo, adesso? E poi per poi tornare indietro a tutto il percorso da quando hai iniziato l'università e prima.
Ok, ottimo. Allora, partiamo da che cos'è OpenStage. OpenStage è una startup innovativa che rivoluziona l'intrattenimento urbano. Detto così non si riesce mai a capire, per cui ho portato un palco, un modellino, se volete prenderlo in mano
per mostrarlo, ti piaceva,
in camera come funziona. E noi creiamo dei palchi tecnologici da inserire nelle piazze, nelle città o in grandi spazi privati, dotati di mixer, speaker, luce LED e tutta una sensoristica IoT. Come funziona? Nella parte centrale c'è il mixer, qua, che si sblocca tramite Bluetooth, quindi si scarica l'applicazione, se sei un creator o un artista arrivi lì, prenoti il tuo slot, lo sblocchi, dentro c'è il mixer, puoi collegare tutti i tuoi strumenti e poi far partire la tua performance. Abbiamo tre modelli di palchi, questa è la versione principale. La versione
Ci vuoi passare le slide poi?
Sì, assolutamente, passo la presentazione e il pitch elevator, tutto. E questa è la versione più grande, che qua è alta 20 cm, però nella realtà è alta 3,5 m, con tre casse all'interno che fanno abbastanza casino. Tommy, tu sei venuto all'inaugurazione, che era il 26 settembre 2020, dove si sono esibiti circa 60 artisti, tra cui ricordiamo quelli un pochino più rinomati, c'era Vegas Jones, Cesario, che è il chitarrista delle Le Storie Tese, e dell'Ianto, e poi anche tutti gli altri che ringraziamo che sono venuti. Poi abbiamo una versione custom, che la realizziamo su richiesta con i brand, che al momento è il famoso Galbanino Stage, a forma di galbanino, fatto proprio con richiesta del brand per collegare un po' i valori del galbanino, del formaggio, con i valori della startup. E infine abbiamo l'Oasi, che è questo modellino un pochino più piccolo, che è alto 1,40 m, che è adatto per, diciamo, spazi sia all'interno che all'esterno, per, diciamo, paesini un pochino più piccoli, con una potenza della cassa un pochino inferiore rispetto a quella principale, ma comunque fa abbastanza casino. Detto questo, cosa noi facciamo? Quindi creiamo queste performance uniche, cercando di dare la giusta dignità alle performance che vengono fatte in strada, mettendo al centro la tecnologia e il talento del singolo artista.
Spiegato da Dio, questo c'hai pronto.
Questa sai quante volte l'ho dovuta ripetere.
Esatto. No, è giusto per dare un overview di a che punto siete, che eventi grandi avete partecipato, cosa state facendo adesso in giro per Milano e in giro per l'Italia.
Allora, al momento noi abbiamo creato la startup ufficialmente, legalmente, a inizio 2021. Quindi stiamo concludendo il primo anno di vita. E nel primo anno di vita, come grandi milestone, possiamo mettere sicuramente il 1 maggio, dove abbiamo portato il Galbanino Stage e 6 artisti emergenti presi dai 50 artisti dell'1M Next a suonare nel backstage del concertone. Lì abbiamo fatto un'attività dove ogni singolo artista doveva cantare, suonare il proprio singolo e in più fare una cover scelta da una giuria. E questo perché? Prima di tutto per fare un'azione di marketing. Secondo, noi l'abbiamo fatto per farci conoscere dal mondo musicale, perché comunque il concertone del 1 maggio, a parte tutta la storia di Fedez, comunque è andato molto bene, e in più comunque insieme a Sanremo è uno dei pochi concerti a livello nazionale popolare, e lì hanno suonato, abbiamo fatto vedere, mostrato a tanti anche operatori del settore di cosa potevamo fare e di come si poteva collegare il singolo palco con tutte le diverse realtà. Altra attività, dopo aver installato il palco a Pioltello, che è al momento l'unico fisso, e stiamo installando il secondo fisso a Buccinasco della versione grande. Abbiamo fatto una serie di attività anche lì, dove sono venuti altri artisti a suonare, e abbiamo fatto un altro evento sempre per Galbani a settembre, un tour di Milano, messo in tre quartieri diversi per far riscoprire il quartiere della città di Milano, sia della periferia che al centro. Infatti abbiamo fatto Dergano, che è vicino a zona Maciacchini, City Life, che era quella un pochino più rinomata, dove siamo andati sotto casa di Fedez, dove hanno suonato tanti artisti, e infine anche Barona, dove siamo andati all'origine di Marrakesh, diciamo. E in tutti questi tre appuntamenti è andato molto bene, gli artisti si sono divertiti, c'è stato pubblico. Poi siamo andati a Pisa per l'Internet Festival, a Novara, poi adesso lo stiamo installando anche a Empoli, Lago d'Iseo. C'è un po' di richiesta, e anche a Torino, quindi forse ho dimenticato qualche avvenimento, però in ogni caso, diciamo, con la fine c'è un abbassamento della curva della pandemia, c'è una crescita un pochino degli eventi, poi facendo questi eventi all'aperto c'è maggiore sicurezza, quindi può essere anche un buon rilancio della cultura e dell'arte partendo dalla strada, o comunque partendo dal basso, quindi facendo un po' una democratizzazione di tutto il processo.
Ok, quindi in questo momento state già andando, cioè nel senso,
sì,
sta già andando il tuo progetto, avete creato appunto la partnership, no, la partnership, magari una collaborazione con Galbani. Mm-hmm. Ma mi chiedevo, ero più curioso dal punto di vista tuo di come era nata questa idea, come è nata e come sei riuscita a svilupparla appunto in questi anni, che sono... Da quanti anni ci lavori anche?
Adesso, da un po'. Allora, in primis mi sono dimenticato che abbiamo fatto anche Linecheck, che è un evento abbastanza conosciuto nel mondo della musica, ed eravamo andati al Music Innovation Hub, rientrati nel programma della Music Tech European Academy, come 10 finaliste di startup più innovative nel mondo musicale a livello europeo, unica italiana in quel tipo di programma. Come progetto io ci sto lavorando dall'estate del 2018, quindi non è che è super recente, non è nato dopo il Covid come soluzione a come fare i concerti dal vivo, è nato da un'altra idea a cui ci stavo lavorando, che era The Connection, una specie di applicazione per social network, e all'interno di questa applicazione c'erano i pop art, ovvero che prendeva il nome da pop up, dei spunti del computer, però di arte, quindi dei piccoli avvenimenti artistici che venivano un po' creati a caso. Da lì, parlando con dei miei amici, l'abbiamo sviluppata sempre di più, siamo andati a parlare col Comune di Milano, parlando poi col Comune di Milano siamo entrati in contatto con Ugo Vivone, il presidente di Officine Buone, che ci ha aiutato a realizzare il primo palco, e poi da lì abbiamo sviluppato sempre di più. È entrata una pandemia, quindi non siamo riusciti subito a
realizzare... Scusami se ti interrompo, sì. Sei andato da solo a parlare al Comune di Milano?
Sono andato con i miei amici all'inizio, con cui stavamo discutendo il progetto. Siamo andati al Comune di Milano, principalmente non da Beppe Sala ovviamente, ma dai referenti delle politiche giovanili. Okay. E il contatto l'avevo creato perché in quinta superiore ero stato rappresentante di istituto, e in quel periodo volevo rifare la facciata del mio istituto, e quindi avevo già dei contatti. E da quei contatti ho provato a scrivere un'email, e a volte a queste email non ti rispondono mai, come tipo il 90% delle volte, però quel 10% mi aveva risposto, e quindi ho colto l'occasione, siamo andati lì a parlare, poi da lì siamo ancora in contatto e li teniamo sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto. E, finendo, diciamo, la timeline, è scoppiata la pandemia a febbraio del 2020, quindi nel 2020 per la primavera volevamo installare un palco, ma non siamo riusciti, in estate nulla, e siamo arrivati al 26 settembre 2020, dove abbiamo installato il primo palco a Pioltello. Poi da lì abbiamo fatto tutti gli altri avvenimenti ed eventi che ho detto prima. E questo è un po' il processo, che è stato abbastanza lungo. Poi ovviamente sin dall'inizio non è che lavori 24 ore su 24, devi continuamente un po' cercare di trovare i punti critici della tua idea, cercare di parlare sempre di più della tua idea con diverse persone, in modo tale da affinarla e arrivare al risultato finale, che tuttora non è il risultato finale perché siamo ancora all'inizio.
No, esatto, a me colpisce per il tuo progetto, ma in generale quanto comunque tempo c'è dietro prima di essere qualcosa di esposto al pubblico. C'è un lavoro prima di tutto sull'idea e poi iniziare a testare, anche perché poi essendo un prodotto molto costoso, per arrivare a farlo ci vuole. Infatti la mia domanda è: quanto, soprattutto all'inizio, hai fatto fatica e magari deciso eventualmente di dire no, sta roba non può andare avanti, e fare una comparazione anche rispetto ad altre tue idee in passato, progetti che hai voluto fare che invece sono magari morti lì o non hanno avuto lo sbocco che sta avendo Open Stage?
Allora ti dico, all'inizio c'è sempre un po' il rischio, comunque sei lì, dici ma mi butto oppure no, andiamo avanti, è giusto, c'è il mercato, c'è davvero la richiesta, quindi il rischio te lo devi sempre assumere. Con altri progetti con cui ho collaborato, che stavo lavorando e tutto, credo che altri avevano molte più opportunità e speranze, però quello che fa la differenza a volte sono le occasioni che la vita o comunque il mercato o gli incontri ti pongono. E quindi in questo caso secondo me è stata anche un po' la fortuna della pandemia che ha avuto maggiore richiesta, oppure gli artisti che hanno visto un'opportunità davvero di poter suonare e vedere un'applicazione tra virgolette di booking. E quindi principalmente rispetto ad altre idee, il perché sta avendo successo questo secondo me è anche aver trovato un po' la dedizione, il giusto, diciamo, carisma, il giusto team per portarla avanti. Questo secondo me potrebbe essere il livello di
penso che anche la figura di Ugo, cioè, sia
sì, cioè nel senso, io penso che rispetto agli altri progetti, gli altri erano tutti fatti da giovani, cioè eravamo un team super giovane, invece mettere in un team anche il carpentiere, tra virgolette, più anziani, questa ovviamente sarà una parola molto odiata no, diciamo più esperti, conviene e può aiutare davvero il successo di qualsiasi progetto, perché se metti una gente fresca, giovane, con idee nuove, però con gente che lo sa già fare o comunque l'ha già fatto, puoi ridurre di molto il rischio di possibile fallimento. Poi comunque ti dico, c'è ancora il rischio, no, siamo ancora all'inizio,
su quello sicuro, però immagino che appunto noi giovani siamo super, cioè di idee non abbiamo problemi, mille idee ogni giorno, è anche quello che è stato il percorso nostro in questi anni, così abbiamo sempre idee, abbiamo visto che il problema è sempre l'esecuzione di quell'idea, e sicuramente avere un componente più esperto nel team può fare tanto, diciamo.
Sì, poi secondo me è un'altra roba rispetto anche agli altri progetti, che è una cosa abbastanza concreta, ovvero lo vedi, lo tocchi, lo vedi per strada, cioè quando, non so, prova a pensare te alla prima volta che sei venuto a Pioltello, quando l'hai visto suonare, cioè cosa avevi pensato, cioè che emozioni
sono? No, ma era una figata, più che altro non è l'app o la cosa, cioè è un palco che appunto io vado in giro a dire, soprattutto all'inizio dicevo, cazzo c'è un mio amico che fa sti funghi digitali enormi, cioè sti palchi dove la gente suona, e effettivamente come idea nell'epoca appunto anche dello sharing, comunque della condivisione, dove tutte le cose vengono messe, dove magari le città stesse diventano qualcosa di attrattivo, dove l'esperienza digitale 2.0 è fondamentale, sicuramente quando ho visto quel tipo di idea l'ho vista realizzata, perché da poco tempo per me l'ho vista realizzata, ho detto cazzo che figata.
Ah, sì.
E poi in tutte le sue versioni.
Ti dico, una cosa importante è la concretezza e la costanza, cioè anche in tutti i progetti, come puoi vedere anche Over Ear, lo puoi vedere anche come progetto. La vera differenza è che quando hai avuto un'idea, come dice ad esempio a volte anche Elon Musk, tutti hanno delle idee, anche sotto la doccia così, la vera differenza è metterla in esecuzione, quindi crearla, quindi cercare di essere concreto, hai un'idea, cerca di creare un MVP, come si dice spesso, quindi testarla subito e poi si vede se è successo.
Spieghiamo per chi non sa chi è, che cos'è?
Un MVP? MVP è, diciamo, un prodotto che è un prodotto base della tua idea, ovviamente non con tutte le features ottime che dovrebbe avere la tua idea, ma quello che sta proprio, che è funzionale, diciamo, lo stretto necessario per far funzionare l'idea per validare, tra virgolette, un po' il business model e vedere se c'è proprio quella necessità nel mercato oppure no.
Che per te è stato il primo che avete implementato a Piontello?
Sì, ma più che altro, prima del primo, secondo me, anche dato che il nostro problema in questo era difficile validare molto l'idea, perché comunque, come ha detto prima Tommy, è abbastanza costoso, c'era abbastanza un buon investimento.
Non potevi sapere prima
se... Non si poteva bene sapere prima se era successo oppure no. Quindi cosa bisogna fare in quei casi è fare tante domande, ricerche, ma cercare di fare queste domande strettamente direttamente con gli artisti, che erano quelli che dovevano utilizzarlo ogni giorno, ma poi anche cercare di dialogare con più comuni diversi, se dobbiamo sviluppare tutto il mondo Smart City, o con tutti i grandi spazi privati, quindi anche centri commerciali, spazi co-working o anche stadi, quindi cercare di capire se davvero ci poteva essere la necessità. E secondo me una cosa interessante in questa fase era quella che noi non stavamo cercando un investitore, ma un primo cliente. E io mi ricordo qua al TAG, una delle prime volte che mi avevano detto quando parlavo di altre idee, è quello di trovare subito un cliente che ti dà 10 euro per quella idea, perché così stai già validando tutta la tua idea, tutto il business model e puoi andare avanti, perché se non c'è nessuna persona che ti dà 10 euro vuol dire che non ne vale, non ha un valore. Può anche Bitcoin, tutto è partito davvero con 10 euro. Quindi la cosa migliore secondo me anche in un'idea è cercare il tuo primo cliente, e una volta che hai il tuo primo cliente puoi dire ok, vuol dire che
è valida.
Ci può essere, sì, il mercato, sì, cioè sì. C'è un inizio.
Cioè qualcuno piace, qualcuno la vorrebbe comprare.
Esatto. Poi sull'altra parte che di questo successo, secondo me, come dicevi te, è una roba che avevi detto era fisica. Infatti volevo sottolineare il fatto del digital, ovvero di unire il mondo fisico col digitale, ovvero non siamo solo una semplice applicazione. Infatti magari gli altri progetti che si basavano tutto su un'applicazione, adesso le applicazioni si possono fare tra virgolette abbastanza facilmente, stanno uscendo tantissime applicazioni, e invece unendo questi due mondi, quindi cercando di cogliere tutte le opportunità che ti può offrire il mondo digitale e anche creando qualcosa di fisico, quindi unendo queste due realtà, forse anche questo può essere un fattore di successo. Poi ti dico, fattore di successo possiamo vederlo magari tra 5 anni e dopo ti posso dire era quello oppure no.
Sì, poi quello appunto si vedrà. No, per staccarci un attimino dal tuo progetto in sé, ma più sull'idea di fare questo tipo di attività, lanciare una startup, creare questo tipo di progetti durante il percorso universitario. È sempre una cosa che mi ha molto affascinato, ne ho discusso con molte persone hanno la mentalità per discuterne, altre no, però magari c'è anche chi vorrebbe ma si fa un po' spaventare da questa cosa. E quindi volevo chiederti in generale per te com'è fare questo tipo di attività durante l'università, portare avanti non solo questo ma appunto il lavoro, anche il TAG, tutto quello che stai facendo, sia in termini di tempo ma soprattutto di energie mentali, e diciamo cosa ti spinge a fare questa cosa qua?
Allora, quello che mi spinge secondo me è il fatto che a me piace, cioè nel senso, a me piace creare, mettere a terra delle idee nuove, creare qualcosa di mio, quindi è per quello che sono andato avanti. Poi sono abbastanza concreto, quindi mi piace un po' sporcarmi le mani, e il fatto di unire l'università, che è un'ottima università, si studia abbastanza, alcuni dicono anche molto, però spesso a volte è troppo teorica e quindi c'è una grande divergenza con il mondo del lavoro, con la realtà. Quindi quello che mi ha spinto un po' ad aprirmi al mondo della startup, però può essere anche qualsiasi altro, il TAG, al lavoro del TAG, creare questo progetto Veriero, come tanti altri che lavorano per alcune junior enterprise. Quindi unire non solo lo studio e fare qualcosa, secondo me è una cosa ottima alla nostra età, e non passare solo tutto il tempo università, aula e biblioteca, perché lì puoi metterti un po' alla prova, puoi anche sbagliare, e se sbagli non succede nulla, anzi è meglio sbagliare ora che tra 10 anni quando sei assunto come lavoratore o come dipendente o come manager. Quindi la necessità di fare questo io non è che l'ho trovata, cioè io l'ho ricercata perché lo volevo fare. Quindi più che altro è quello. Io ovviamente non è che costringo tutti a fare qualsiasi questa attività, e nessuno lo deve fare. Se uno se la sente dentro e riesce a conciliare bene tutta la vita, quindi la vita sociale, lo studio e l'attività della startup, Secondo me è ottimo. La cosa migliore però è quello di mantenere tutte e tre le cose, non togliere completamente, perché spesso ad esempio si legge che qualche, tra virgolette, startup, perché ha avuto un po' anche di successo, ha un po' il rimpianto di non aver ottenuto la laurea, oppure quelli che fanno troppo sulla vita università e startup hanno dimenticato un po' la vita sociale, gli amici, così. Quindi cercare di dare il giusto peso a tutto. Ovviamente all'inizio, quando fai subito inizio un'attività, è difficile bilanciarlo, quindi col tempo riesci a raggiungere questo bilanciamento e si può fare. Quindi sul rischio bisogna dipendere, cioè se dovrò parlare mai con questa persona che è lì indecisa, io sono uno che si assume sempre un po' i rischi e si butta, perché alla fine se non rischiamo, quando è che dobbiamo rischiare? A 70 anni, quindi se ti piace, fallo.
L'idea è che in realtà il periodo universitario è il momento migliore per rischiare qualsiasi tipo di cose come queste, perdere anche eventualmente tempo, energie, ma non stai perdendo, come quello che ci ha detto Fabrizio l'altro giorno. Non è che se hai fatto un progetto, va bene, non è andato troppo bene, ti sei spostato da un'altra parte, magari non avevi voglia di finirlo, allora quel tempo l'hai buttato. No, hai avuto tempo di specializzarti, se è una cosa che non ti saresti mai specializzato, se no imparare per poi passare a qualcos'altro. E cioè, alla fine è il punto focus anche di quello che raccontiamo sempre nel podcast, avere l'opportunità durante l'università di farlo. E cioè, non è che devi essere un genio, quindi ti basta studiare 10 minuti per prendere 30. No, organizzandoti bene, e addirittura quando hai cose da fare è ancora più facile mettere insieme tutto. Cioè, nei momenti in cui io ho tanti progetti, tante cose da fare, lì vedo che tutto sta andando bene, perché riesco a sommare tutte le cose bene o male.
Sei anche più produttivo. Cioè,
la cosa che mi aveva colpito è stato quando c'è stato un periodo, mi sembra l'anno scorso, quando facevamo un po' fatica col podcast, non riuscivamo a stare al passo, e io ero lì di dire, cazzo, non so se andare avanti, cioè non so se farlo o meno. E tu eri nella mia situazione, ma facendo appunto, lavorando alla TAG, facendo Open Stage, con molto meno tempo, e mi dicevi, no, dobbiamo farla questa cosa, cioè dobbiamo portarlo avanti perché è una bella cosa, ci ha dato tanto fino adesso. E quando mi hai convinto, appunto, poi ho visto anche il cambio di mentalità che abbiamo avuto nel podcast. Quindi questo modo di essere, sto anche facendo una domanda, però questo modo di dire, io sto facendo A, B, C, D, quindi anche si può fare, rispetto magari io in quel momento che stavo facendo solo quello, anche perché col Covid non c'era molto altro, dici, cazzo, che figata, parti con quella roba lì e si iniziano a sommare le cose a cui dici di sì. Quindi niente, questo era.
No, però hai detto due punti molto giusti, cioè quel primo, quello lì di, cioè quando lavori a un progetto, ottieni alcune skills che magari non le puoi ottenere da un libro o da facendo tranquillamente l'università, perché ad esempio la relazione con altri ragazzi, gestire il tempo, gestire un team o altro, quindi qualsiasi, con gli altri progetti, Connection, Stickit, Cusinery, qualsiasi roba che ho fatto mi ha portato un valore aggiunto. Anche con Overear, quando abbiamo detto lì eravamo un po' indecisi, poi ho spinto un pochino di più su andare avanti, perché a volte devi capire se nel momento di difficoltà è giusto lasciare completamente un progetto oppure andare avanti. In quel caso, e tuttora siamo qua, quindi abbiamo una linea da seguire e tutto. Poi c'è sempre anche prendere a volte la scelta, che era giusta in altri casi, di fermarsi, perché ok fare anche I, F, arrivare finale anche alla Z, però ricordiamoci anche di fare poche robe ma fatte bene.
Sì, infatti in certi casi è meglio forse, più che lasciare totalmente, fermarsi un attimo e rallentare, però continuare a fare quello che si voleva fare. Quali sono, nel tuo percorso finora di Open Stage, quali sono stati i momenti o anche un singolo momento in cui hai detto eri quasi lì per mollare tutto, se c'è stato?
Allora, su Open Stage, su mollare tutto, secondo me c'è stato un momento prima di costituire la società, prima di mettere il primo palco, quindi secondo me era appena scoppiata la pandemia forse, perché lì era da più di un anno e passa che ci stavamo lavorando, e c'era un momento in cui ero lì perché stavo lavorando anche su un altro progetto a cui stavo mollando anche quello, quindi ero indeciso se mollare tutto. E il fatto che non c'era nessun tipo di cliente dopo un anno e mezzo che lo prendeva, o comunque tutti dicevano bellissimo come idea, o guardavano solo i rendering e non si concludeva mai nulla, quindi quello lì un po' ti fa arrabbiare, o comunque dici ci sto lavorando, sto perdendo tanto tempo, per poi dopo concretamente non aver mai nulla. Quindi c'è il rischio che lavori, lavori, lavori e poi non vedi mai la tua opera portate alla realtà. Quindi secondo me forse è stato quello lì il periodo dove eravamo molto indecisi su cosa fare. Poi per fortuna anche tutto il mondo era indeciso in quel periodo, quindi ci siamo rallentati, abbiamo ragionato un attimo meglio e poi per fortuna in estate abbiamo avuto delle occasioni un pochino di più e siamo arrivati a installare quella Pioltello. E anche lì secondo me è stato anche il fattore, c'era già Ugo un pochino più esperto che ha potuto dare una sorta di certezza, di più tranquillità a un ragazzo di 20 anni che magari sei totalmente alle tue prime armi e non sai cosa decidere o cosa è giusto o cosa no.
E questo è un altro motivo per cui avere magari una persona un po' più esperta nel team.
Sì, poi io ti dico, non per forza essere nel team, quindi ad esempio ci sono tante altre startup, altri progetti dove sono tutti giovani. Però il fatto che anche grandi aziende o qualsiasi persona ha un mentor, ad esempio, quello lì aiuta, cioè la figura del mentor, secondo me dovrebbero averla quasi tutti gli studenti universitari, anche i semplici studenti. Uno non sa mai cosa andrà incontro, cioè nel senso, noi davvero puoi leggere tantissime cose, puoi avere dei feedback da altri studenti su quello che hanno fatto, su altri startup o su qualsiasi altro progetto. Però una persona un pochino più esperta dove ti dice guarda io ho fatto così, o gli racconti la decisione che devi prendere e in base a quello che hai pensato te dovresti scegliere la soluzione A invece della B, lui ti fa vedere la proposta, comunque la decisione, da un'ottica completamente diversa, e quindi allora ripensi e dici guarda tutto sommato la soluzione è B. Quindi il fatto di leggere una situazione con occhi diversi, con occhi che magari hanno già visto quella decisione due o tre volte e quindi hanno detto, cioè, ricordiamoci un attimo cosa avevamo fatto e così via.
Esatto, c'è una cosa che c'è chiara fin dall'inizio di quando abbiamo fatto il podcast, è proprio che il confronto è la cosa fondamentale per capire e risolvere i propri dubbi e fare le scelte giuste, soprattutto con le persone più grandi. Abbiamo sempre cercato nelle interviste di portare gente che potesse essere in primis per noi un aiuto per le nostre scelte, infatti facciamo le nostre domande, le cose che ci interessavano. Più che appunto arrivare loro a una risposta, ti danno la loro ottica, la loro prospettiva e tu la sommi a quelle che già hai visto e poi scegli per te. Io volevo farti una domanda sulle soft skills e volevo chiederti se nel percorso di OpenStage, mm-hmm, poi in generale anche con le altre startup, ci sono stati momenti in cui c'era una cosa che tu dovevi fare perché era il tuo ruolo ma non ti sentivi bravo, cioè non so come dire, magari faccio un esempio per me, se dovessi fare una cosa del genere magari mi chiedono di dover presentare e so che la parte di presentazione, la parte di public speaking non è una cosa che sono bravo, quindi so che devo migliorarmi, ok? Su altre cose invece non è così, quindi volevo chiedere se ci sono nel lavoro che fai tutti i giorni qualcosa, mm-hmm, che dici cazzo su questo devo migliorare e sono migliorato in questo okay, tempo qua.
Allora, così a freddo ci dovrei ragionare un attimo bene, però in ogni caso di sicuro ho avuto delle difficoltà o comunque dei punti di debolezza, quindi tutto dipende in quei momenti se nel tuo team c'è qualcuno che riconosce che è un pochino più esperto, quindi secondo me la cosa migliore è quando riconosci che uno è più esperto in quell'ambito, lascia lui, quindi tranquillamente, che ne so, devi fare un business plan, una ricerca di mercato che magari te sai che o ti è pesante, quindi è noiosa, o perché non la sai fare e c'è un altro nel team che la sa fare, è giusto che la fa quell'altra persona, quindi devi capire un attimo te di delegare, che a volte delegare è anche la scelta migliore. Altre attività che, ad esempio come hai detto te, presentare, ok, io non me la sento, però se tu sei il leader del gruppo o comunque quello che ha avuto l'idea, lì non è che puoi scappare, devi presentare e basta, quindi l'importante è che prima o poi, se ne so, devi presentare la tua idea davanti a delle persone, c'è sempre una prima volta in qualsiasi caso, quindi ti devi buttare, farai una figura, amen, cioè nel senso,
sì, no, esatto,
la prossima volta cerchi di fare
il
meglio.
Il punto mio è che certe cose vanno fatte, appunto, io faccio questo esempio della presentazione perché per la mia figura è la cosa che più faccio fatica, però grazie all'associazione ho avuto modo di mettermi in gioco da questo punto di vista e ovviamente dicevo, cazzo, se non lo faccio adesso, che è tra virgolette per gioco, che posso sbagliare quanto voglio, così dopo non lo faccio più. Quindi se io ho un certo tipo di ambizione, non avere quella skill o quella capacità è limitante per me. Quindi è ovvio che tu quando ti approcci al mondo dell'università dici, cavolo, io su queste robe sono bravo, bene, ci punto ed sarà la mia stella. Però sulle altre cose devi comunque lavorarci e non scappare. Quindi sicuramente quando tu fai parte di una startup, anche come ci raccontava Fabrizio la scorsa volta, siete magari in pochi, avete tante cose da fare, quindi devi sporcarti anche a fare robe che non sono proprio nel tuo campo. Un giorno fai una roba di grafica o comunque devi visionare quel progetto, il giorno dopo appunto devi fare business plan, quindi questo ti mette in gioco su tante cose diverse.
Esatto, ad esempio il fatto che devi fare all'inizio e tuttora dei post su Instagram, fare un attimo la grafica e tutto, io non sono la persona più adatta. Poi ovvio, vai su Canva, fai le tue attività e utilizzi qualche programmino e, come aveva detto anche Fabrizio, cerchi su Google, vedi un attimo come si risolve il problema e via, quindi ti adatti. Quindi saper adattarsi è la soluzione migliore. Poi se c'è l'opportunità di qualcuno più bravo nel gruppo, fallo fare lui. Poi ovvio, se invece tutta l'idea, anche quella di lavorare su altri progetti, fare qualcosa oltre all'università, è proprio quel momento in cui dici, va bene, io non sono il migliore, non so come si fa, però proprio perché me lo stanno richiedendo ora, io rischio, lo faccio. Perché poi se sbaglio, vabbè, almeno, cioè, cerco di farlo giusto. Però se non è al 100%, al 90%, so come si fa la prossima volta al 100% e posso portarmelo a casa.
Mi hai zittito, Ema. Allora, io volevo chiederti un'altra cosa che mi interessa un sacco. Come ti sei trovato, o se ci sono state grandi o piccole difficoltà, quando hai dovuto contrattare quelle aziende? Nel senso che comunque gran parte del tuo lavoro, immagino, sia la parte di, oltre a lavorare con gli artisti, ma trovare i partner. E appunto io ho avuto l'esperienza durante l'associazione di dover contattare le aziende. Poi il mio è sempre focus su creare un tipo di evento. Il tuo appunto magari è ancora un po' più generico nelle possibilità che puoi avere. Però quello che ho imparato, che mi aveva insegnato le persone più grandi, era andare dall'azienda, parlare con loro e non avere paura, nel senso di non sentirti per forza inferiore, anche se il tuo progetto ovviamente è inferiore rispetto a un'azienda magari miliardaria. E quindi volevo chiedere qual è il tuo approccio e che difficoltà magari hai trovato lavorando con le aziende, e anche se ti rispettano, che hai 20 anni.
No, allora... Ti dico, il rispetto c'è abbastanza, poi il fatto di avere sempre 20 anni comunque ti rimane, cioè sei un ragazzo, quindi un po', non dico che non ti prendono totalmente in considerazione, però devi fare lavorare un pochino di più, cioè spesso parte subito il fatto che l'idea è bella, piace, però il problema è che quando l'acquistano passa molto più tempo, poi comunque quando devi trattare con le aziende, quelle più grandi, passa sempre questo lungo tempo, però il fatto che sei giovane e non hai un grande storico di cose che hai fatto, hai un, diciamo, un tasso di credibilità un pochino più basso rispetto ad altre opzioni, quindi magari devi lavorare un pochino di più. Su contrattare o trattare con le aziende, non dico che adesso un attimo un pochino di più esperienza, ma comunque in un anno un po' ho visto, la cosa migliore è quella di trovarsi dal vivo, che non era la cosa ottimale da fare con il Covid, però creando degli eventi per strada così, o ogni volta, ogni mese fare qualcosa, invitare le persone lì, come può essere il responsabile vendite o il responsabile marketing o anche un responsabile di qualsiasi altra cosa, far vedere il prodotto in funzione dal vivo e tutto, è tutta un'altra cosa e lì puoi vincere un attimo già in partenza. Invece quello di mandare un messaggio su LinkedIn, un'email o raccontandogli l'idea, mandandogli la presentazione, può funzionare, però il tasso di no, o comunque nemmeno di iniziare un dialogo o ottenere nemmeno una videochiamata o un incontro, è sempre più basso. Poi ci sono alcune occasioni che è andata molto bene, come ad esempio al primo maggio che ero riuscito a invitare, semplicemente mandando un'email, il commissario speciale per gli europei ed era il responsabile per i grandi eventi a Roma, e da lì siamo rimasti in rapporto per fare altri eventi. Quindi a volte ti può andare bene, come
esatto, ma relativamente a questa cosa qua del trovare il contatto con l'azienda, quanto secondo te è importante il network che hai creato in questi anni e che stai ampliando adesso? Perché appunto quello che ho trovato io è stato: va bene, io devo contattare questa azienda anche grande, so che loro, dopo un po' di esperienza, ho imparato che loro sono interessati a quello che è il mio prodotto, mi ascoltano, e se mi fanno un meeting cioè riesco a presentargli bene l'idea, e spesso è anche riusciamo anche a fare un accordo. Però il problema è arrivare a queste persone qua, perché se un'azienda grande appunto scrivono un'email, un contatto su LinkedIn, cioè il 90% è no, comunque non c'è una risposta. Poi il tentativo si può sempre fare, però alla fine ogni volta che avevo in mente un'azienda ho detto: ok, riesco a conoscere qualcuno che mi fa contattare qualcuno all'interno e dopo arrivare alle persone giuste con cui parlare.
No, questo è infatti è una delle soluzioni migliori. Quindi lato mio, secondo me, collaborare qua al Talent Garden ha aiutato molto, perché comunque qua c'erano diversi eventi e ci sono tuttora diversi eventi, c'è un bel network e tutto, quindi quando hai una necessità o un bisogno ti danno una mano. Poi quindi parti principalmente il mondo del lavoro a guardare LinkedIn, vedere se hai delle persone in comune, cercare già la persona che vuoi contattare, quindi che ne so, devi parlare col marketing, vai a vedere se c'è il direttore marketing. Poi magari la cosa migliore non è parlare direttamente con il capo marketing, ma magari una persona un attimo sotto che ha fatto la tua stessa università, quindi avete già dei punti in comune che magari può accettare di più la richiesta. E quindi secondo me bisogna guardare anche caso per caso, anche dall'altra parte, la persona com'è, cioè magari ci sono delle persone che accettano o comunque rispondono a tutti i messaggi, altre che non rispondono, ma perché non perché tu sei un ragazzo o altro, ma perché non rispondono su LinkedIn o sulle mail,
sì,
o tutto.
Sì, ci sono
quindi
mille motivi proprio.
Esatto.
Io volevo farti adesso una domanda totalmente diversa, una curiosità strategica, se vogliamo, su OpenStage, per quanto riguarda l'Italia. Nel senso, tu dicevi, mi è venuto in mente prima quando hai detto eravamo l'unica startup in quelle 10 top startup sulla musica, startup italiana, scusa. E volevo chiederti, ovviamente penso che la scelta di iniziare qua è tutto, è legata al fatto che vivi qua, fai la Bocconi qua, mille motivi. Se avessi potuto fare una scelta diversa senza questi, diciamo, constraints, se avresti iniziato in Italia a fare Open Stage, se avresti andato all'estero, cosa pensi di eventualmente un'evoluzione internazionale di Open Stage? Ultima cosa che aggiungo alla domanda, se ti ricordi quando avevamo parlato del CEO di Roadhouse, che diceva: prima espansione che vogliamo fare, fatela all'estero, ok? Sì. Ti ricordi? Quindi relativamente a tutto questo discorso qua, cosa pensi della parte internazionale?
Allora io ti dico, ovviamente la mia visione è di rendere Open Stage come minimo europeo, poi se raggiungiamo anche il livello internazionale ancora meglio. E al momento come idea è molto innovativa, ci sono arrivati già dei buoni feedback da altri paesi. Se non avessi avuto dei, tra virgolette, degli obblighi di stare in Italia, essendo vissuto qua e cercando delle opportunità che sono nate qua, l'abbiamo sviluppata qua, ma comunque secondo me se sviluppi un'idea e hai un minimo di successo in Italia, puoi svilupparla tranquillamente anche all'estero. Poi ovvio io non ho mai sviluppato nulla all'estero, quindi non so esattamente quanto possa essere difficile farlo. Altrimenti sarei partito magari da qualche altro paese in Europa, sicuro. Di sicuro con un altro paese che ha la nostra stessa cultura, o comunque che aveva già una cultura.
La Billion Dollar Code. In cui, non spoileriamo, e viene creato del codice che poi viene rubato.
Ok.
Non hai un minimo di paura che magari se un giorno la tua idea spopolasse in Italia venga copiata magari da qualcun altro per portarla fuori? Cioè tipo qualcuno in America che vede: figa, questa idea in Italia sta andando un botto, la porto in America, faccio un mercato molto più grande, la faccio lì.
Ah, beh, questo rischio ce l'abbiamo noi, ma come tante altre idee. Calcola che hanno creato sia una startup che ha appena raccolto un po' di finanziamenti, che copia business model di altri paesi e li porta in Italia, come c'è, mi sembra, Rocket Internet che c'è in Germania, che copia i business model che vanno bene in America, in Europa, e le rifanno. Questo rischio di rubare o comunque copiare idea c'è, e è difficile sempre proteggere completamente l'idea dal punto di vista legale, qualsiasi idea che tu hai a livello startup, sia in Italia, sia a livello europeo, che in America e altro. Ovviamente ci sono gli strumenti legali per farlo, bisogna sempre stare un attimo attenti. Questo rischio c'è, ma bisogna correrlo. Secondo me anche, soprattutto quando hai un'idea all'inizio e sei alle prime armi. Ad esempio, se io non avessi parlato di OpenStage o di come avveniva l'idea, come doveva funzionare il business model con tante altre persone, non sarei riuscito a crearlo, perché arrivavano dei feedback costruttivi. Quindi tipo quelli che dicono, ah, io ho un'idea, non te la racconto, o ci sto lavorando, così, cioè ci sta, perché magari tu hai un attimo di paura e di non dirlo, però a volte il confronto aiuta sempre. Poi, guarda dall'altra parte, è davvero minima la probabilità, almeno quando si parla così, che uno ti può copiare completamente l'idea. Poi ovvio, quando l'hai un attimo sviluppata in Italia, vedi che funziona, e uno dall'estero, magari un'azienda cinese la vede e la sviluppa a Shanghai, e io gli dirò complimenti, e da una parte comunque puoi essere felice che da una tua idea è stata copiata e hai raggiunto la Cina, e tu magari in questo momento, comunque in generale, non saresti mai riuscito a entrare nel mercato cinese, perché comunque ci sono mille problemi. Ovviamente questo rischio bisogna correrlo, e quindi
hai
si
comunque
fa.
Cambiato le cose, cioè nel senso,
hai comunque cambiato qualcosa, comunque hai avuto un impatto nel mondo totale, cioè nel senso, nel mondo, quindi puoi essere contento. Cioè, se vai a pensare anche l'iPhone creato da Steve Jobs, l'Android l'ha copiato con tanti altri dispositivi, così. Ci sono state tante battaglie legali, così, però non è che si può avere solo un dispositivo iPhone. È stato creato un nuovo smartphone, è stato creato un nuovo prodotto, per forza ci devono essere anche altre versioni.
Esatto, cioè vai a creare un mercato e poi la gente seguirà.
Esatto.
Il vantaggio che hai tu a quel punto è che hai un know-how e soprattutto i prodotti fisici, e sei già più avanti degli altri, quindi in qualche modo hai costruito delle barriere che gli altri devono superare facendo un prodotto due volte meglio il tuo, perché sennò sei tu il lead. Esatto. Volevo chiederti sempre un'altra cosa relativa, cioè diciamo anche all'università, quindi quanto di quello che hai studiato, questa è la domanda che facciamo agli ospiti, però quello che stai studiando ti sta aiutando adesso, mm-hmm. proprio praticamente, e se vuoi anche effettivamente cosa fai tu come lavoro all'interno della startup.
Ok, allora tutto dipende dalle materie che si è fatto. Ad esempio l'ultima materia non penso che mi ha aiutato molto per nella vita da startup, però ci sono alcune materie per forza lato più economico, lato dei bilanci o anche diritto pubblico privato, ha aiutato sicuramente in diversi aspetti della startup o comunque dell'azienda, perché alla fine se vai a studiare economia e management di sicuro vai a studiare alcuni aspetti, e poi in base anche al momento in cui della vita, dell'attività, dell'azienda, li utilizzi. Quindi, che ne so, risorse umane le utilizzi quando ti devi un attimo espandere e devi assumere nuove persone. E ovvio, di sicuro di quello che hai studiato per quella materia, che è un libro di 800 pagine, non ti servono tutte le 800 pagine, ma magari ti serve solo quel piccolo paragrafo, quel capitolo, come nel diritto il brevetto di sicuro fa parte di tutto un libro molto più grande, però era importante per studiarlo nel progetto, cioè di OpenStage. Cosa faccio in questo momento? Praticamente principalmente racconto l'idea, cerco di trovare nuovi clienti, nuovi partnership, cercare di sviluppare l'idea in nuove città, portare nuovi artisti, quindi cercare di raccontare in ogni suo evento, aiutare la comunicazione, quindi dal semplice TikTok o Reels da fare al post su LinkedIn, così, a fare i budget, a mettere giù la strategia futura, così, e poi un po' di attività le condividi con altri. In ogni caso ci dividiamo anche l'organizzazione degli eventi, quindi a volte sei responsabile di un singolo evento, quindi quando sei responsabile di un evento magari ti devi occupare della parte più legale, burocratica, di come portare il palco lì, del lato trasporto, parlare con le altre persone di riferimento, sentire tutti gli artisti, un po' gestirla, così via, e quindi è quello. Poi a seconda della giornata cambia, però in generale essendo un po', tra virgolette, il creatore dell'idea, e devi un po' raccontarla alla gente, quindi far espandere l'idea, cercare sempre nuove occasioni, nuove opportunità e nuovi clienti ed eventualmente anche nuovi investitori. Quindi io mi occupo un pochino più anche della parte finanziaria, anche per il mio background.
Una volta finita l'università vorresti entrare in un'azienda o spostarti totalmente sul lavorare alla startup?
Bella domanda, cioè nel senso ci sto ragionando da tanto. Il mio obiettivo in questo momento è quello di portare avanti bene l'università e la startup. Se la startup riesce a camminare da sola, quindi comunque eventualmente sta diventando una cosa grossa, perché no, non lavorare direttamente per qualcosa che hai creato te, cioè più che altro hai creato una cosa te, stai vedendo che sta andando bene, perché andare in un'altra azienda e dover rifare un po' tutto, almeno lì sai già come funziona tutto, e se c'hai anche altre persone che tra virgolette dipendono da te, quindi è un po' di dovere morale e di continuare a fare qualcosa.
Figo. C'hai una citazione?
Guarda, ci sto pensando l'altro giorno. Cioè, nel senso, ieri ho detto, qua di sicuro è una citazione. E ce l'avevo segnata, mi sembra, da qualche parte. Adesso guardo.
Non ce l'hai qua, però.
Me la sono segnata una. Vediamo,
Attese. Intanto, se vuoi dire qualcosa a Roger che ti ha detto che non puoi fare le startup a 22
sì,
anni.
No, vabbè, no, cioè, comunque io ti dico...
scherzo.
Cioè, il suo punto di vista io l'ho accettato e secondo me è giusto, come ho detto prima, parlare con diverse persone di diversi ambienti, con diverse esperienze, così può aiutare tranquillamente. Il suo punto di vista era, cioè, da una parte anche ha ragione, che se vuoi diventare una big tech è difficile farla partire in Italia e avendo anche un prodotto così fisico e tra virgolette andare un attimo costoso, quindi io, cioè, nel senso, lo ammiro e lo
ringrazio. Ma sì, ha detto una cosa sensatissima nell'ottica di, riprendendo un attimo quello che ha detto per chi non ha visto la puntata con Roger, che il concetto che a me è passato anche è che noi ci immaginiamo le startup che sono quelle magari che ne so, Zuckerberg con Facebook, robe simili, quindi gli esempi più lampanti di gente che magari ha lasciato l'università, ha fatto questa startup che è esplosa, è diventata miliardaria. In realtà il mondo è pieno di altre startup e aziende che nascono, magari più piccole ma progetti molto interessanti, magari da persone anche che hanno 30-35 anni, nel senso che hanno fatto il loro inizio di carriera in un'azienda, hanno imparato magari molte cose, hanno una certa ottica e durante quegli anni si sviluppa, gli viene in mente un'idea che può essere figa, può essere sviluppata anche con molta più, con più coscienza. Quindi ha tolto, cioè nel senso, bisogna essere anche coscienti che non per forza, se arrivi a 23 anni non hai un'idea, non avrai mai il tuo progetto, la tua startup. È ovvio che se un certo mindset, un'attitudine di fare queste cose, farle anche adesso ti permette di appunto rischiare di più. A 35 anni probabilmente devi sostentare una famiglia, esatto. Tutto adesso puoi anche sbagliare, chi se ne frega.
Sì, su quello esatto. Poi ti dico, come hai detto te, startup o azienda, alla fine spesso sono comunque sempre aziende che tu stai creando, quindi noi viviamo dietro a quel sogno americano delle startup, però sono davvero pochi casi che si possono contare sulle dita di una mano. Poi ovvio che in Silicon Valley puoi fare una carriera totalmente diversa dall'Italia. L'Italia deve ancora svilupparsi bene, un ecosistema di startup o altro. Stiamo vedendo un po' negli ultimi anni, però non siamo ai livelli americani o di altri paesi europei. Comunque ho trovato la citazione.
Vai, vai.
La citazione era una delle citazioni che mettevo in fondo alla presentazione all'inizio del progetto Open Stage. E mi ha un po' aiutato sin dall'inizio, perché ho visto quel film e mi piaceva, cioè mi piaceva molto riutilizzare tantissimo il film, poi anche di riutilizzare la citazione che c'era alla fine, ed era: l'arte più nobile è quella di rendere gli altri felici. E il film è The Greatest Showman e il protagonista Barnum, spero che si pronunci così, l'aveva detta, e lì lui aveva creato un circo, cioè aveva creato un intrattenimento moderno e nuovo per quell'epoca, E quindi mi piaceva riutilizzare quella sua citazione nel mondo open stage perché stavamo facendo qualcosa di innovativo.
Figo, figo. E per concludere, ultima cosa, se dovessi consigliare un libro, nel senso che a te è piaciuto e ti ha spinto molto, ti ha motivato proprio nel perseguire una cosa del genere, quindi creare una startup, secondo te qual è il libro che... Di questo più è domanda tosta.
Sai che è molto difficile perché abbiamo parlato anche di diversi libri che aiutano. Cioè, forse uno dei primi che ho letto e ha aiutato quello di Nike, dove racconta un po' tutto anche la sua vita, che ha avuto un attimo di difficoltà all'inizio, difficoltà anche in tutto il processo di creazione del colosso di Nike che conosciamo oggi. E quindi secondo me quello è quello più attuale. Sì. Poi
penso forse... che per quell'ottica lì quello sia migliore, nel senso che è anche autobiografico.
Esatto.
Quindi proprio ti vivi come lui ha vissuto quelle cose.
Quindi quello di sicuro lo consiglierei per se ami un po' il mondo nuovo delle startup e ti piacerebbe fare un nuovo progetto.
Beviamo al palco. Esatto. Bella, ci siamo.
Ottimo.
Dobbiamo salutare. Ringraziamo
tutti per quelli che hanno visto questo video. E adesso Ema farà la chiusura.
Per chi ci ascolta,
esatto,
e ha voglia di scrivere qualche domanda a Ste, ce la scrive o nei commenti o su Instagram, sui nostri social, insomma.
E io risponderò.
E poi
a tutti.
Lui risponderà singolarmente e personalmente, esatto, a tutti. Va bene, direi che possiamo.